Trends of Order and Chaos, traduzione italiana del bollettino settimanale curato dal collettivo anarchico russo autonom.org.
Radio Wombat vi ricorda che questi sono contenuti creati direttamente dal collettivo russo di Azione Autonoma. Riteniamo interessante che possano essere compresi ed ascoltati anche in Italia, come contributo per farci un'idea più chiara della situazione. Non sono però contenuti che facciamo necessariamente nostri e può capitare che non ci troviamo d'accordo, ma la voce è la loro e vogliamo lasciare il microfono aperto. Buon ascolto!
Всем привет!
Ciao a tutti, continuiamo il nostro podcast Trend of Order and Chaos. Questo è l'episodio 115. Azione Autonoma ha bisogno del tuo supporto. Per favore, unisciti al nostro crowdfunding. Ecco i punti salienti in agenda della scorsa settimana. La cavalleria sta impennando sulla Rambla. Camion di passaggio, frettolosamente rivestiti di lamiera di ferro. I bambini portano bandiere, i passanti lanciano anelli, monete. Le persone con i fucili si appendono fuori dalle macchine. Adolescenti cinti di mitragliatrici dormono sulle panche, le ragazze camminano con cautela sui tacchi alti, si portano dietro le pistole, ovunque barricate non smantellate, respirano ancora battaglia, frammenti di vetro, conchiglie, nel boudoir dell'hotel Columbus, tra i mobili rococò, bombe a mano, sui muri delle case, sulle lastre del marciapiede, nelle piazze, mucchi di rose. Qui sono morti gli eroi di Barcellona. La febbre scuote la città. Ogni giorno le persone nei loro sogni prendono Saragozza, liberano Maiorca, irrompono a Cordova. Sul retro di un taxi andiamo a Huesca. Materassi, fucili, otri, i vigili con le chitarre eseguono l'inno della Confederazione del Lavoro, figli del popolo. Così Ilya Ehrenburg descrisse Barcellona nell'agosto del 1936. Il 17 luglio l'esercito spagnolo si ammutinò, portando alla guerra civile. La risposta fu una rivoluzione popolare. Il 19 luglio fallì un tentativo dei militari di prendere il controllo di Barcellona. Gli anarchici distribuirono le armi e difesero la città. Inoltre la rivoluzione sociale si stava sviluppando nelle condizioni di una guerra con i fascisti e continui colpi alle spalle da parte del governo repubblicano spagnolo. Ma il tempo che gli anarchici hanno avuto, hanno potuto utilizzarlo per costruire una vita su principi libertari, il che ha fornito un'esperienza inestimabile non solo per il movimento anarchico, ma per tutta l'umanità. Sono venuto in Spagna solo per scrivere recensioni per il giornale, ma mi sono arruolato quasi subito nella milizia. Nelle condizioni di allora sembrava l'unica cosa possibile da fare. Il potere in Catalogna apparteneva agli anarchici e la rivoluzione era ancora in pieno svolgimento. A chi è stato qui fin dall'inizio potrebbe sembrare, anche a dicembre o gennaio, che il periodo rivoluzionario finisca, ma per una persona arrivata dall'Inghilterra la vista di Barcellona è stata scioccante e travolgente. Per la prima volta sono venuto in una città dove la classe operaia recitava nei primi ruoli. George Orwell, omaggio alla Catalogna.
George Orwell, памяти Каталонии.
Venía de Cataluña, rumba la rumba la rumba la. Y era hija de peones, rumba la rumba la rumba la. El coraje y la pasión, ay Manuela, ay Manuela. Quemaban su corazón, ay Manuela.
Cos'è successo questa settimana in Russia? Stanno reprimendo i sostenitori della guerra a cui non piace il modo in cui viene condotta. Visto che la guerra è il monopolio dello Stato sul terrore e sulla violenza, coloro che sono d'accordo con lo Stato nel suo insieme, ma vogliono fare quello che fanno nonostante il suo monopolio, avranno una grande sorpresa. Arrestato Strelkov Girkin, ufficialmente per appelli pubblici ad attività estremiste su internet. No, non ha scritto proteste contro la guerra, ma ha chiesto in particolare l'esecuzione di coloro che non consentono di combattere adeguatamente. Permettetemi di ricordarvi che nel luglio 2014 un Boeing passeggeri è stato abbattuto nella regione di Donetsk. 298 persone sono morte. La squadra investigativa congiunta ritiene che Strelkov, che ha comandato le forze separatiste nell'estate del 2014, e i suoi subordinati siano coinvolti nel disastro. Il tribunale dell'Aia ha condannato Strelkov in contumacia all'ergastolo, ma quando è stato arrestato, ovviamente, non era per questo. Ma anche con il monopolio della violenza, la Federazione Russa sta andando così e così. A Prigozhin è stato ricordato l'omicidio commesso 19 anni fa. E quante persone i suoi subordinati di Wagner hanno ucciso in guerra, questo allo Stato non importa. Il segretario di Putin, Peskov, si vantava che suo figlio prestasse servizio nella Wagner e il figlio lo ha confermato ai giornalisti. La scorsa settimana Putin ha affermato che PMC Wagner non esiste. Quindi qualcuno si chiede, e dove è servito allora il figlio del suo addetto stampa? O forse non esiste neanche lui? È apparsa la prima registrazione audio di Prigozhin dopo la ribellione. Ha parlato all'apertura del campo militante di Wagner in Bielorussia. L'uomo si mantiene allegro e definisce vergognose le azioni del Ministero della Difesa russo al fronte. Sembra sentirsi nella stessa categoria di peso insieme a Putin e Lukashenko. Come tutto ciò sia possibile non è chiaro, ma assomiglia sempre di più alle realtà e ai modelli di organigramma dei cartelli della droga latinoamericani. Un altro patriota, Alexei Navalny, è stato condannato ad altri 20 anni di carcere e con lui si conclude un altro assurdo processo. Una persona che sta sopportando molto dignitosamente la pressione dello Stato. Non siamo d'accordo con Navalny su quasi niente e crediamo che non dovrebbe essere ammesso in nessun governo, ma non c'è motivo che stia in galera. L'accusa ha chiesto 18 anni di carcere per Ilya Saakashov, fondatore del gruppo IB. Ha costruito da zero un'azienda informatica di livello mondiale, si è sempre posizionato come patriota della Russia, cioè dicono ha glorificato il suo paese con cose normali e non con il bombardamento di Mariupol, diciamo noi. Ora Saakashov è accusato di tradimento, il caso è riservato. Saakashov non ammette la colpa, ma in tutti gli anni di applicazione di questo articolo criminale si conosce solo una soluzione ed è stata 23 anni fa.
Известен только один оправдательный приговор, и тот был 23 года назад.
Мы научим тебя, сука, родину любить, целовать ее ботинки и подошвы. Мы научим тебя, сука, родину любить, настоящее, грядущее и прошлое. Мы научим тебя, сука, родину любить, даже если мы с тобой нигде не прошлые. Научись, сука, родину любить, заболевшую, поредевшую, по-хорошему.
Questa settimana è arrivata la notizia che l'Unione Europea ha imposto sanzioni agli sviluppatori del sistema di riconoscimento facciale di Mosca. Molto tempestivo, ovviamente. Ebbene, ci sono dubbi sull'efficacia di queste sanzioni. Tuttavia, è interessante che siano elencate società specifiche. Sono stati la loro leadership e i loro dipendenti ad aiutare a identificare i manifestanti e adesso anche coloro che sfuggono al servizio militare. Ci è stata comunicata la notizia che sono stati recentemente pubblicati i risultati di uno studio sociologico indipendente sul tema di quali fattori stanno impedendo ai russi di scendere in piazza. La prima riga della classifica era occupata dalle telecamere con riconoscimento facciale, cioè le persone discutono in questo modo. Se la prima volta non funziona, non ci sarà una seconda possibilità per nessuno di quelli che sono usciti a manifestare. E quindi è meglio non correre rischi e aspettare quando, beh, funzionerà sicuramente. Non ho trovato questo studio, ma la logica descritta nel commento è abbastanza comprensibile. Quindi esiste chi è pronto a scendere in piazza una volta decisiva, ma di sicuro qua questo non basta. La maggioranza delle persone non è nemmeno per la guerra, ma preferisce stare zitta e non svegliarsi precipitosamente. Un esempio è il pilota che ha negato in mare. Dopo che sono apparsi su internet i video di come l'aereo si schianta nel Mar d'Azov di fronte ai vacanzieri sulla spiaggia, i blogger Z hanno iniziato a risentirsi perché dicono che nessuno ha cercato di salvare il pilota nemmeno su una barca, neanche con uno scooter. Ma alle persone per tutto questo tempo è stato insegnato a non sporgersi e a non arrampicarsi, altrimenti sarebbe peggio. Quindi hanno reagito in modo naturale. Il fatto ci suggerisce anche che le operazioni militari non provocano entusiasmo, non importa quanto quanto ci provino i propagandisti. Piuttosto sono trattate come un disastro naturale con il quale non si può fare nulla. Ma in effetti puoi e dovresti farlo, altrimenti non potrai rilassarti in spiaggia. Permettetemi di tornare alla storia. La stanchezza per la guerra ha un forte effetto sulla società e ha portato più di una volta a una situazione rivoluzionaria. Il decadimento dell'esercito, la sfiducia nei confronti degli ufficiali, dei traditori degli alti gradi, i problemi economici della popolazione giocarono un ruolo importante in Russia nel 1917. Nella Russia del nostro tempo, durante il cedimento del ponte di Crimea, una coppia di sposi è morta, la loro figlia è finita in ospedale per ferita. Certo, non è l'idea più intelligente andare in vacanza in Crimea adesso, ma si tratta comunque di una morte di civili. La gioia per la morte di queste persone è dello stesso tipo della gioia di coloro che si rallegrano per la morte degli ucraini. La guerra è terribile anche perché distrugge sentimenti umani nei confronti del nemico. Solo una settimana fa un drone UAV stava volando da qualche parte nel nord della Crimea. È esploso in un villaggio qualunque. Una liceale è morta davanti a sua madre. Quando e se la Crimea andrà all'Ucraina, è difficile immaginare che questa donna possa diventare una leale cittadina di questo Stato. Sì, è stato Putin a scatenare tutto questo. Sì, anche i bambini ucraini muoiono a giorni alterni a causa dell'artiglieria russa. Ma nessun confine riconosciuto a livello internazionale giustifica la morte di bambini. Ora che la guerra è entrata nella fase dell'orrore senza fine e senza limiti, questo è ancora più ovvio. La situazione agli occhi degli abitanti della Crimea sembra un completo disastro. Il turismo estivo è la componente principale dell'economia della penisola. Le ultime festività natalizie sono quasi state interrotte. Questa sta anche andando peggio. Non ci sono garanzie che almeno la prossima estate sarà serena. Per un abitante della Crimea, che differenza fa se all'asta della bandiera vicino all'amministrazione del villaggio c'è appeso uno straccio bicolore o tricolore? Entrambe le combinazioni di colori, giallo-blu o bianco-blu-rosso, non hanno portato altro che dolore, arbitrarietà e terrore ai normali abitanti della Crimea. Potresti gongolare dicendo che sono stati gli stessi abitanti della Crimea a volerlo, ma per gli stati in guerra i territori sono più importanti delle persone che li abitano. La gente ha sofferto quando l'Armata Rossa ha preso la Crimea, quando è stata occupata dai nazisti e quando Stalin ha deportato i tartari di Crimea. Putin sicuramente non penserà alle persone, ne ha bisogno solo come merce di scambio, uno scudo umano. Per molto tempo la Crimea è stato un motivo per sostenere il suo regime e gli hanno detto: ma che bravo collezionista di terre. Ora questa carta non è più quella vincente, ma chi importa delle persone? È tempo che pensino a che cosa ha portato loro la Federazione Russa, oltre ai disastri.
Но кто подумает о людях? Им пора самим призадуматься, что принесла им РФ, кроме бедствий.
Не смешно ни хрена, мир отправит война, гуманизм продан людьми, добро пожаловать на пол сатаны, где все чувства шаны.
Nella settimana in uscita è stato finalmente deciso che Putin non sarebbe andato al vertice dei BRICS. La delegazione russa sarebbe stata guidata da Lavrov. Putin si è avvicinato di un passo al futuro tribunale. Le autorità sudafricane hanno chiarito che non sono ancora pronte ad arrestare lo zar russo, ma non possono ospitare un sospettato di crimini di guerra che sia sulla lista internazionale dei ricercati. Questo è il crollo delle fantasie della diplomazia russa sulla presunta multipolarità del mondo moderno. I BRICS, la più grande associazione internazionale non occidentale, non sono pronti a confrontarsi con la NATO, almeno non a causa di Putin. Il vero successo della Federazione Russa in ambito internazionale è l'apertura di uno dei primi centri d'affari internazionali a Kabul, sotto il governo dei talebani, che generalmente erano riconosciuti come organizzazione terroristica in Russia. Del resto, il regime di Putin sta seguendo più o meno lo stesso percorso. Dopo le ondate di persecuzione di gay e transgender, si stanno preparando restrizioni alla vendita di farmaci per l'aborto. Il Ministero della Salute, Murashko, ha tenuto un discorso dicendo che lo Stato si aspetta da una donna non l'autorealizzazione, ma che partorisca 4 figli. Concludendo la questione, vi ricordiamo ancora una volta che noi che noi che siamo in Russia e coloro che si trovano temporaneamente all'estero dobbiamo rimuovere tutta questa oscurità e foschia con le nostre mani. La lotta è molto difficile, ma la liberazione non si ottiene in altro modo. Bene, per oggi è tutto. Ricordiamo che in Trend of Order and Chaos i partecipanti ad Azione Autonoma e altri autori danno valutazioni anarchiche sull'attualità. Ascoltaci su YouTube, SoundCloud ed altre piattaforme, visita il nostro sito web avautonom.org, iscriviti alla nostra newsletter settimanale via email.